Diversi fattori che stanno determinando un cambiamento dello scenario in Asia e che chiedono nuove strategie. Tra questi però in primo piano certamente c'è la questione energetica. Alessandro Minutorizzo, presidente della NATO Foundation.
L'energia c'entra molto soprattutto se noi parliamo di Asia, perché sta verificandosi un aumento continuo soprattutto di domanda di energia da parte cinese. E quindi la Cina è diventata 1.300.000-1.400 milioni di persone, è diventata ormai un consumatore di energia fortissimo e quindi un paese che cerca ovunque di trovare degli spazi e di trovare dei fornitori. Quindi questo porta a dei grossi cambiamenti strategici, perché per esempio l'Asia centrale, che era sempre stata sotto influenza russa, diciamo, adesso sta svolgendosi sempre di più sotto l'influenza cinese, quindi anche nel Golfo Persico. Soprattutto se gli Stati Uniti avranno meno bisogno del Nord America in futuro di petrolio e di gas, è chiaro che la Cina diventa un acquirente come l'India di grande importanza.
Tra le incognite della rivoluzione energetica c'è la nuova frontiera avviata con l'estrazione di petrolio e gas da formazioni scistose, praticamente estrazione dalla roccia. Per alcuni paesi l'ostacolo principale è la mancanza di gasdotti e oleodotti, ma a breve si possono attrezzare. E guardiamo le altre questioni da considerare, Minuto Rizzo sottolinea.
C'è anche il fatto che alla fine di quest'anno finirà la principale operazione della NATO in corso, che è quella in Afghanistan. Quindi questo naturalmente creerà in un certo senso, diciamo, un vuoto in Asia centrale, che non sappiamo bene se l'Afghanistan, diciamo, riuscirà a essere, diciamo, tra virgolette, uno stato sostenibile dopo che la comunità internazionale si è ritirata. Speriamo di sì, perché se non lo fosse, abbiamo un elemento di incertezza in più. Perché, diciamo, tutta quella zona tra l'Iran, l'Uzbekistan, il Pakistan, l'India, eccetera, è chiaramente una zona molto fragile. E quindi avere un Afghanistan che ridiventa uno stato fallito in qualche maniera sarebbe assolutamente molto grave.
E ci sono poi i problemi della regione araba dovuti ai differenti esiti delle rivoluzioni, alcune delle quali sono ancora in corso.
Quello che mi sembra stia emergendo nella regione araba è una differenziazione crescente tra i vari attori. Cioè, mentre noi in passato, fino a 3 anni fa, 2 anni fa, eravamo un po' abituati tutti a considerare la regione araba, dicevamo la regione araba e ci capivamo tutti, no? Nel senso che più o meno un paese equivaleva a un altro. Adesso quello che viene fuori sempre più è che ci sono diversi interessi, diverse politiche, diverse posizioni. Per esempio abbiamo l'Egitto che attualmente ha un governo secolare, tra virgolette, cioè i fratelli musulmani sono stati respinti. Allora, per esempio, il Qatar invece appoggia i fratelli musulmani, come fa la Turchia. Mentre invece l'Arabia Saudita supporta l'attuale governo militare. Quindi c'è una differenza di interessi che sta crescendo, l'Iraq si sta sfasciando apparentemente, nel senso che ci sono degli attentati tutti i giorni e non sappiamo se riuscirà a resistere come Stato unitario. Quindi se dovessi dare un dato di fondo, diciamo, a un ascoltatore, direi la frammentazione della regione e il fatto che sono sempre più in discussione gli Stati nazionali, come noi li conosciamo oggi. Parlo della Libia, parlo della Siria, parlo dell'Iraq, quindi stati che sono stati, come dire, considerati stati dopo la Prima Guerra Mondiale, in realtà su un impulso europeo, a seconda dei paesi che erano lì e che adesso sono in forte crisi.
Resta da dire della sfida sul piano industriale e tecnologico. Il punto è che in pochi anni la metà dei 10 paesi che maggiormente spendono in armamenti potrebbe non essere dentro la NATO. Non può non incidere sugli equilibri geopolitici.